No, nell'impostazione che ha dato Florinda Cambria è un'impostazione importante, molto importante, perché dovrebbe curarci da una malattia molto diffusa, cioè credere che la filosofia sia scritta nei libri. Questa non è una frase mia, è una frase di un grande filosofo del Novecento, si chiamava Edmund Husserl. La filosofia non è scritta nei libri. I libri, certo, per carità, se non ci fossero stati, avremmo perso tantissimo, forse quasi tutto, quindi non è che non siano utili i libri, ma non si fa filosofia per scrivere dei libri. E non si fa filosofia per avere la grande ventura e fortuna di una citazione in un manuale. C'è un paragrafo che è Carlosini. Allora è uno scemo, insomma, no? Non è questo lo scopo della filosofia. Mi pare che Florinda, prendendo l'esempio di Platone, che forse è il più bello che si possa prendere, ma non è ovviamente l'unico, lo ha mostrato molto chiaramente. La filosofia ha a che fare con la vita, ha a che fare con la vita concreta, ha a che fare con problemi di vita, di comunità, di relazione, di rapporti con la terra e col cielo, perché c'è il cielo, e quindi di decisioni che si prendono in mezzo agli esseri umani, con gli esseri umani, contro gli esseri umani, insomma in un commercio di vita, diciamo così. E allora, come noi abbiamo costruito i manuali, io sono il primo colpevole, perché si segue una tendenza, no? Una tendenza che è ragionevole entro la misura in cui si crede, si è creduto, si continua a credere, chi lo sa fino a quando, e ringraziamo Dio che si creda, che si possa fare filosofia 2 ore alla settimana, o 3 o 4, in mezzo ad altre cose, tutte bellissime, fisica, biologia, letteratura, storia, storia dell'arte. Ecco, questa non è nessuna formazione, capite? È un grande sogno, perché anche questo è un grande sogno, va detto, è un grande sogno, nato nel 700 con gli illuministi, di costruire una scuola per tutti. Perché se uno è ricco, come poteva essere un figlio di nobile famiglia ancora nel 600, 700, ancora nell'800, ma col cavolo che andava alla scuola pubblica, si prendeva il suo Socrate, no? Casalingo, che gli insegnava e che lo formava, perché era lì tutto per lui, come Socrate per i suoi amici. No, volendo invece, come dire, diffondere la cultura tra il popolo, questa è una frase retorica, rendere il popolo meno schiavo, no? Più libero e quindi avviato ad avere dei diritti oltre che dei doveri dentro la società, bisognava istruirlo, non formarlo. Sono due cose profondamente diverse. La scuola pubblica può dare istruzione, e in quanto dà istruzione dà anche una certa forma di una formazione in via indiretta, ma innanzitutto ci vuole l'istruzione, sapere cos'è il nord, cos'è il sud, dove nasce il sole, dove muore, che forse non è proprio come Tolomeo aveva pensato, ma invece come la pensa Copernico, cioè tutta una serie di nozioni attraverso le quali c'è una cultura, insomma, una cultura di base. È successo un po'. Tanto non è scritta qui.
Grazie.
Grazie. Ecco, no, la formazione è un'altra cosa. Quando parliamo di filosofia non parliamo dei capitoli del manuale. Ecco qui una delle mie colpe. Non parliamo dei capitoli del manuale nei quali si parla e si riparla della dottrina delle idee e la bigalata e il minga bigalata e tutte queste cose, la definizione, tutte cose bellissime, ma prese così, assolutamente astratte e finte, false. Nessun filosofo ha mai pensato così. E le cose che Platone ha detto non... e ha costruito, non le ha dette e costruite per avere un posto nella storia della logica o nella storia, che so io, della cosmologia. Le ha dette e le ha scritte perché la filosofia è quella sapienza che vuole rendere migliore la vita degli uomini, diciamola così, che è più semplice di tutte, e che quindi se non si coniuga con la vita è un sapere arido, è un sapere astratto, che non di meno ha il miracolo ancora di attirare qualcuno, no? Ci ha attirato tutti noi due siamo qui, abbiamo avuto i nostri maestri, se no non avremmo fatto un passo. Allora, se questo è il quadro, io continuo il lavoro che ha fatto Florinda, cercando di mostrare soprattutto una cosa, che Platone è la sua scuola. Ma noi al liceo, anch'io ho insegnato tanti anni al liceo, noi al liceo non abbiamo il tempo di raccontare queste cose, un po' perché abbiamo un programma demenziale che ci perseguita dall'inizio alla fine, un po' perché i manuali per tradizione sono fatti così, un po' perché c'era una cultura storiografica che ha orientato in questo modo il modo di imparare la filosofia, e però certamente stiamo cambiando e la cambieremo, e voi che siete qui siete una dimostrazione che i vostri insegnanti dicono forse quello che facciamo a scuola non è sufficiente, bisogna creare spazi nuovi che la scuola in fondo non riesce a dare. E quindi il problema vero per me in questa oretta, perché alle 5:30 poi alcuni di voi devono andare via, quindi vorrei che almeno non rimanesse fuori qualcosa di importante per loro, il mio problema è farvi capire che invece di partire 4 battute sulla vita, poi si sa, come ha detto Florinda, che ha fondato una scuola, poi della scuola non si dice assolutamente nulla, e però si comincia a tormentare i giovani, ma com'è la diairesis, come si dividono le idee, come si definisce la sumploché, tutte cose importanti, per carità, ma ancora non si è capito chi è costui.
Parla in modo strano.
Beh, parla sicuramente in modo strano, perché vabbè, la filosofia, ovviamente, ogni filosofia è una battaglia con la lingua comune, perché non essendo una scienza non può costituire appunto delle definizioni o delle, diciamo, delle cornici entro le quali, certo, se voi andate da un fisico e gli dite che cos'è lo spazio fisico, lui te lo dice chiaramente, almeno oggi noi la pensiamo così. E noi abbiamo a che fare con la vita concreta, questa, ora, in questo momento, dove qui si fa filosofia perché si usa la parola, direbbe Platone. E direbbe, beh, dopo ve lo leggo, no? Attenti a scrivere, no? Attenti a scrivere prima di aver capito, no? E quindi è evidente che il linguaggio della filosofia è quello di tutti, è il linguaggio corrente di tutti i giorni, che ovviamente va forzato però a dire quelle che sono le visioni della filosofia, i sogni, diceva bene Florina, i sogni della filosofia esigono parole nuove, l'esempio è proprio la parola idea, no? La parola eidos che Platone usa non vuole affatto dire quello che Platone gli ha fatto dire e che noi siamo abituati a pensare, perché ormai siamo tutti figli di Platone. Eidos voleva dire figura, contorno, il contorno di una cosa, non voleva per niente dire l'essenza, l'usia, è Platone che forza il linguaggio, e ognuno che ha fatto filosofia in maniera creativa, originale, si trova nella necessità di forzare il linguaggio, donde quella cosa che diceva Florinda adesso, no? Il linguaggio è un po' strano. Sì, però quando l'hai capito è di una efficacia straordinaria, cioè veramente crea un qualcosa di comune nell'intesa. Tutti trovano difficoltà a leggere un testo di filosofia, e ho trovato anche molti cretini che mi hanno detto: ma non si potrebbe dire più semplicemente, bravo. Bravo, allora vado a casa, dillo tu. Dillo tu. No, non si può dire più semplicemente, però quando lo si è detto bene non lo si dimentica più. Ma insomma, dopo questo preambolo, allora io ho messo qui delle date, le ho rifatte perché le avevo fatte troppo piccole, alcune date capitali della vita di Platone, perché bisognerebbe raccontare questa vita come ha fatto Florinda, unitamente, intrecciandola dialogo per dialogo con le conquiste appunto delle parole, con la conquista di nuove parole, con la conquista di nuovi discorsi, di nuovi racconti, sempre al fine di raggiungere uno scopo che non è di creare un vocabolario della filosofia o un capitolo della storia della filosofia, che non è mai esistita nella testa dei filosofi, nessun filosofo, ripeto, ha scritto per stare dentro una storia della filosofia, come nessun santo ha fatto il santo perché era dentro la storia della religione. E allora percorriamo queste date rapidamente. 427, vabbè, ovviamente, la nascita di Platone. Poi abbiamo questo 404, 404 è una data terribile. Platone ha 22 anni, è una cosa che ha già ricordato Florinda, ma bisogna sempre meditare questo giovane di 22 anni aristocratico ateniese. Tra le sue ascendenze c'è persino un mitico re di Atene, quando Atene ancora aveva il re, no? Che vede le truppe di Lisandro che invadono la sua città e che distruggono le fortificazioni che univano l'Acropoli con il Pireo. e che Pericle aveva detto: noi vinceremo la guerra contro Sparta perché queste qui non le distrugge nessuno. Si sbagliava, era già morto quando questo è accaduto, naturalmente. Il grande Pericle si sbagliava e Platone assiste a questa sciagura, a questo scempio, a questo disastro. E succedono tutte le cose che ha detto Florinda, che io non ripeto, no? Questo giovane che però vede i suoi parenti che prendono il potere. E senza questa storia raccontata bene, meditata attentamente, magari il più possibile collocata in quel tempo lì, perché appunto studiare la filosofia senza la storia, come si fa? Uno dovrebbe conoscere bene, bene, qualcosa della storia greca per capire cos'era Atene nel 404, perché non era Parigi nel 700 o Milano nel 2000. Capire com'era la società, come si mangiava, come si viveva, come si costruiva, come ci si vestiva, come ci si sposava, come si facevano i figli. Deve avere, perché la filosofia non è che nasce fuori da tutto questo, capite? Che sta in un manuale di pazzi il cui unico problema è di costruire delle proposizioni vere. Questi sono dei deficienti, no? Se uno pensa così è un povero deficiente. No, non è questo, evidentemente, no? Non è questo. È evidente che dobbiamo riuscire a metterli lì, o non lo possiamo fare certo in questa oretta, no? Ma intanto prendiamo dei punti di riferimento, 404. Benissimo, 396. Ha già detto Florinda che dopo la morte di Socrate Platone deve lasciare la città, non è il solo. Altri discepoli, di suoi condiscepoli, allievi, amici di Socrate scappano perché il clima si è fatto pesante, cioè c'è una persecuzione dei socratici. Quello che Socrate ha incarnato è una rivoluzione cittadina e non è che l'hanno ammazzato così tanto per fare. E quindi anche Platone se ne va per circa 3 anni, gira e poi girerà ancora dopo, ma soprattutto in questi 3 anni si tiene alla larga, va a visitare varie città, probabilmente è adesso che stabilisce una forte amicizia con i pitagorici, con Archita di Taranto, quando ha finito lei con la musica, è di lì, c'è questa ispirazione pitagorica che ha sempre accompagnato Platone, no? I pitagorici sono i più vicini, evidentemente, tra i presocratici alla strada di Platone, cioè l'idea che è l'armonia, che la giustizia è armonia, che la giustizia è ritmo, ritmos, che la giustizia è comportarsi bene. Comportarsi bene vuol dire musicalmente, in maniera non stonata, non stonare mai, è impossibile non stonare mai, ogni tanto si stona nella vita, e come? Però l'ideale sarebbe uno che non stona mai, che non dice mai la cosa sbagliata, che sta zitto quando deve stare zitto, che ascolta quando deve ascoltare, che parla quando tocca a lui parlare, come in una buona orchestra, no? Che ognuno ha la sua parte, che deve andare assieme agli altri, al suo momento di protagonismo, al suo momento in cui deve accompagnare gli altri. Ma questo vedetelo come una metafora della vita, appunto, no? Come i greci antichi concepivano la musica, se no non si spiegherebbe, perché gli antichi greci, e ancora Platone, pensa che quello che si fa al ginnasio non è italiano, latino, greco, il greco lo sapeva, e così via. No, quello che si fa nella scuola greca è musica, cioè canto, danza e poesia. Poesia in quanto è il testo ritmato della musica. E così si formano le persone. Vi siete mai chiesti, ma come mai? Perché il nostro ministro dell'istruzione, adesso è una ministra, non ci ha mai pensato? Dice, aboliamo tutto, tutte le discipline, e facciamo soltanto musica. Beh, è una cosa che impressione, pensate che fossero scemi gli antichi, che non avessero anche altri modi per formarsi. Se puntavano tutto sulla musica, è evidente che non pensavano alla musica del conservatorio, anche, ma non in quel senso specialistico, e pensavano ad un ideale di formazione, che era la formazione dello stare in maniera appropriata dentro il proprio corpo e far sì che il proprio corpo stesse in maniera appropriata con i corpi degli altri nei vari livelli in cui si sta con i corpi degli altri, nella famiglia, con gli amici, nella città, nelle amministrazioni pubbliche, eccetera, eccetera, in guerra. Ecco, allora Platone fa queste visite a Taranto, sicuramente gli torneranno molto utili, non solo da un punto di vista, diciamo, teorico, e quando torna nel 396, È lì che scrive l'Apologia di Socrate. Oddio, purtroppo noi, vedete, anche qui, trattiamo le opere degli antichi come se fossero libri della Mondadori. Per fortuna non lo sono, no? però questo è un poverino che è rimasto fuori. No, è uno che ci vuole vendere qualcosa. E ho detto Mondadori, me la sono voluta. No, noi non sappiamo, per esempio, quando questi, noi li chiamiamo libri, erano dei rotoli di papiro, no? Che si svolgevano leggendoli così, ma non abbiamo la benché minima idea di quando venivano resi pubblici. Noi diciamo ha pubblicato, ma non c'era il commercio dei papiri. C'era anzi una zona di Atene dove si compravano i papiri, perché lo dice Socrate, o meglio Platone lo fa dire a Socrate, dice: ho preso presso il banco del cambiavalute, dove si vendevano i libri, il libro di Anassagora, l'ho letto a fondo e non mi è servito a niente, no? E quindi c'erano queste cose, però non abbiamo idea di quando è stata realmente scritto e realmente resa pubblica, se è stata resa pubblica. Certo, nella scuola era pubblica la cosa, l'Apologia di Socrate. Perché dico questo? Perché è vero quello che ha detto Florinda, che tutto Socrate, questo personaggio, pensate, è uno che non ha mai scritto niente, che si vantava di non aver mai scritto niente, ed è un personaggio di carta. Lui è un personaggio di carta, sta nella carta, no? Senza la carta, il suo corpo è fatto di carta, no? Quest'uomo di una vitalità straordinaria, no? Io dico sì, è chiaro che era un sogno di Platone, ma anche attenzione, perché era morto da 3 anni, non si potevano raccontare balle su quello che aveva detto in tribunale, perché c'erano ancora tutti i testimoni oculari che potevano dire a Platone: ma che stai, lui non ha detto affatto quello che gli hai fatto dire tu. Quindi questa è una delle ragioni per cui c'è da fidarsi di Platone, c'è da fidarsi, anche se poi tutto il castello di filosofia che ha messo sulle spalle di Socrate è certamente esorbitante rispetto alla figura di Socrate, però certamente la figura umana c'è tutta, sicuramente non è inventata. 388, ecco qui cade il primo viaggio a Siracusa. Sapete, sono 3 i viaggi a Siracusa, e Florinda non ha fatto a tempo a parlarne, quindi ne parlo un po' io. Rientra tra i suoi viaggi, in cui andava a vedere le altre città, essendo così infelicemente mal disposto verso la sua. E va, era la Mondadori?
No, era Zamboni.
E che vuole Zamboni?
Un personaggio di
fantozzi. Zamboni?
E che cosa vuole? Che noi facciamo chiasso?
No, vuole che, dice che noi, okay, non interrompiamo.
Non interrompiamo. No. Allora, dicevo, in queste peregrinazioni che Platone fa nelle principali città della Grecia e della Magna Grecia, quindi città di origine greca, si imbatte certamente in Siracusa, che è allora governata da Dionigi il Vecchio. E qui fa l'incontro decisivo della sua vita, che Florinda ha ricordato così bene. Conosce il giovane Dione. Dione è lo zio di quello che sarà poi Dionigi il Giovane, il figlio di Dionigi il Vecchio. E tra Platone e Dione nasce un rapporto come quello tra Socrate e Platone, insomma, no? Dione vede Platone, se ne innamora, e da quel momento ha una sola idea in testa Dione, non di dimostrare appunto la teoria delle idee, ma di costruire la città giusta, come dice Platone, è il suo sogno. Cioè, facciamola questa benedetta città che tu stai teorizzando, che tu stai immaginando, di cui stai scrivendo, eccetera, eccetera. La cosa non piace a Dionigi il Vecchio, che si sente minacciato, e non sappiamo bene come andarono lì le cose. Platone viene accusato di voler rovesciare il tiranno, non sappiamo se questa accusa sia fondata o non fondata. Quello che è sicuro è che Platone, come tutti sapete, viene venduto schiavo. Anche qui non sappiamo bene se è stato Dionigi il Vecchio a vendere lo schiavo agli Eginesi, probabilmente no, probabilmente semplicemente l'ha mandato via dalla città, perché lui e Dione stavano tramando contro di lui, secondo lui quantomeno, e durante il viaggio di mare Platone è stato catturato, catturato perché Egina era in guerra con Atene in quel periodo lì, e quindi viene fatto schiavo, viene chiesto un compenso, viene chiesto un riscatto, e a Niceride, che è un suo ammiratore molto acceso, non è ateniese, di Cirene, paga il riscatto, dice lo libero io Platone, è un grande uomo, eccetera. Quando i cittadini si rendono conto di avere catturato un grande filosofo, eccetera, rifiutano il riscatto, dicono no, 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 allora lo lasciamo libero, se no facciamo brutta figura nei confronti della popolazione greca. Ed è in quel modo che Platone, aggiungendoci anche del suo, certo, ma è soprattutto con questi soldi che finalmente fa la scuola. Cioè fa quello che ricordava Florinda, se non posso fare subito la città, almeno fare i governanti della città, fare le persone, diciamo così, che un domani la governeranno. Che cos'è l'Accademia? Cosa fa con questi soldi? Dobbiamo avere un'idea chiara di dove va a vivere Platone, che presumibilmente prima viveva nei suoi palazzi, era molto ricco, quindi stava molto bene a casa sua, no, acquista un fondo, non una casetta come qualcuno immagina, acquista un fondo in un bosco, in un grande bosco che sta a nord di Atene, a un chilometro a nord di Atene, quindi fuori dalle mura di Atene. Questo bosco era dedicato a un eroe greco che si chiamava Accademo, e allora sulla base del nome di questo eroe viene costruita l'Accademia, Accademia. L'Accademia è un fondo di campi lavorati in maniera agricola, di bestiame allevato per sopravvivere, di palazzi, di edifici, di luoghi dove dormire, di luoghi dove mangiare. E dentro questo luogo va a vivere Platone con già cospicua parte dei suoi discepoli, un nucleo di discepoli originari. E di lì poi arrivano da tutte le parti, della Grecia, non solo da Atene, si diffonde questa fama dell'Accademia di Platone, di questa scuola nuova, che è in diretto, come dire, contrasto, perché bisogna vedere tutto, no? È in diretto contrasto con la scuola dei sofisti, con la scuola di Socrate, che era una scuola di eloquenza, con quelle scuole che ti insegnavano a usare bene la lingua, ad essere molto istruito, scuole di istruzione, perché così facevi strada nella vita, perché così vincevi le contese in tribunale, perché così traevi il popolo dalla tua nelle assemblee pubbliche, nelle pubbliche decisioni della città. Platone fa tutt'altro. Non fa una scuola di retorica, si mette da questo momento in conflitto con Isocrate e i vari maestri della retorica greca e crea la sua retorica, di cui parleremo più avanti. Ma in sostanza la regola fondamentale è: vuoi diventare filosofo? Allora vieni a vivere qui, vieni a vivere con noi, vedremo le condizioni per andare a vivere con loro, le leggeremo. Vieni a vivere con noi e ti formi con noi e stai con noi dalla mattina alla sera, e il tutto è organizzato, non sappiamo purtroppo nei dettagli, ma per la scuola del liceo di Aristotele lo sappiamo molto di più, qui meno, ma certamente fulcro di questa convivenza sono i dibattiti, cioè un insegnamento che non è affidato alla scrittura. La scrittura dei dialoghi è una scrittura esoterica, che è fatta per una lettura molto più ampia che non quella di coloro che stavano dentro l'Accademia. È ovvio che la leggono anche gli accademici, ma la vera formazione è in un dialogo governato, e governato da Platone, da Speusippo, da Senocrate, dal giovane Aristotele, ognuno con la sua tecnica, con la sua arte. Quella di Aristotele sarà particolarmente efficace e costituirà la base del suo cammino, con la parola dialettica che è di Platone, ma che vedremo la prossima volta in Aristotele, prende tutto un altro senso. Ci deve essere un maestro che guida il dibattito secondo regole che sono condivise e secondo uno scambio di opinioni, perché soltanto così, soltanto parlando in maniera vivente e vitale, avendo insieme la stessa vita, avendo in comune le stesse cose, le stesse possibilità di vita quotidiana, solo allora accade l'illuminazione filosofica, la visione filosofica. Solo allora si capisce perché uno se ne viene fuori con le idee, e perché parla delle idee, e perché sulle idee gli altri discepoli non sono mica d'accordo e gli pongono mille obiezioni, e sulle obiezioni si discute e si trovano altre soluzioni. Questo come un lavoro continuo, capite? Un lavoro continuo che non è disciplinare, ma che è in dialogo però con tutti i saperi. Questa è la grandezza dell'Accademia. Sul frontone dell'Accademia c'era una scritta molto caratteristica, pitagorica, che diceva: qui se non si conoscono la matematica e la geometria non si entra. Ma la matematica e la geometria pitagoriche, che sono musiche, che sono l'armonia, la misura. E non solo, ma dentro l'Accademia si invitano, da dentro l'Accademia, si invitano i sapienti di altre discipline. Abbiamo almeno due episodi grandiosi che vengono ricordati infatti da sempre. A un certo punto, addirittura con tutta la scuola, pensate, si trasferisce con tutta la scuola il più grande, si potrebbe dire fisico, matematico, cosmologo di quel tempo, che è Eudosso, Eudosso di Cnido. Eudosso, innamorato di queste voci che sente, delle cose che legge, delle cose che gli riferiscono, chiede all'Accademia di trasferirsi lì con tutti i suoi allievi, non sappiamo quanti fossero, forse non erano molti, ma... E rimane lì per degli anni a discutere con gli accademici, influenzando tutta la loro visione del mondo, la visione scientifica che ci darà Aristotele del mondo fisico, delle stelle, dei pianeti, del sole, della luna. Viene di qui, viene da questi rapporti che lui giovanissimo ebbe con questo scienziato grandissimo della tradizione greca, ma non soltanto Eudosso di Cnido, ma anche una scuola medica. La scuola medica di Filistione si trasferisce per un certo periodo dentro l'Accademia, per non parlare dei rapporti che sono costanti tra Platone e i pitagorici, soprattutto della seconda generazione, i pitagorici della Sicilia, anche delle scuole che si avevano preso piede ormai in Grecia. Ed è evidente che di questi episodi ne abbiamo moltissimi, no? Ne abbiamo moltissimi. Come era organizzata la scuola? La scuola era una proprietà, come avete capito, no? Era un fondo, era una proprietà, ci si viveva, ci si campava. È chiaro che lì c'erano contadini, lavoratori, meccanici, operai, c'era tutta una comunità che andava amministrata, ma giuridicamente che cos'era la scuola? La scuola era un'associazione religiosa, rientrava tra le varie associazioni religiose della Grecia ed era consacrata, a chi poteva essere consacrata? Ad Apollo e alle muse. Apollo, il dio della filosofia, Apollo quello che viene appunto invocato in tribunale da Socrate, no? È colpa sua, io non c'entro niente, lui che mi ha fatto fare queste cose. E le muse, cioè tutte le arti e tutte le scienze, evidentemente. La scuola era organizzata da uno scolarca, è ovvio che il primo scolarca è stato Platone, dopo di lui non poteva essere altri che Speusippo, perché era suo parente, e quindi siccome era una proprietà passava un parente naturalmente. Dopo Speusippo però di parenti non ce n'erano più e quindi la scuola andò avanti con vari scolarchi. Aristotele se ne andò perché appunto non divenne scolarco e questo non gli piacque per niente. Ma non è la sola ragione, insomma, la vera ragione per cui se ne andò non era che non fosse d'accordo con i suoi condiscepoli nel governo della scuola, non era d'accordo sui fondamenti della sapienza, e questo è molto importante, è un capitolo nuovo della filosofia, no? Che si apre, e sarà interessante la prossima volta vedere che scuola fa Aristotele, no? Non potendosi accordare, all'inizio spera di accordarsi, ma non ce la fa ad accordarsi con i suoi condiscepoli, non riesce assolutamente a trovare una linea di intenti comune, e anche sul piano politico succederà quello che ha detto Florinda, no? Che c'è una separazione netta tra le due strade. Allora, siamo di fronte a questa scuola che comincia ad avere una sua autonomia, quindi teorica, politica, eccetera, ma Platone, vedete, nell'87 fa la scuola con i soldi che gli sono stati restituiti degli eginesi che non lo vogliono tenere schiavo, fonda l'Accademia, ma muore Dionigi il Vecchio Ecco, siamo sui 40 anni nella prima, nel primo viaggio, siamo sui 60 anni adesso. Platone ha 60 anni. A quel tempo avere 60 anni non è come averli oggi, si era vecchi. A quel tempo attraversare il mare già gliene era successa brutta, insomma, no? Era pericolosissimo, no? Morire per mare era una cosa più che comune. Ma Dione lo chiama e gli dice: guarda che Dionigi il giovane, che è un giovane, è diventato tiranno, cioè, che vuol dire appunto non cattivo, vuol dire il capo della città, eh? E io gli ho parlato della filosofia, gli ho parlato di te, è tutto infervorato, è tutto entusiasmato, devi venire, vieni perché è l'occasione giusta. E certo, lui aveva la scuola era già la presa d'atto, come ha detto bene Florinda, che non erano tempi in cui si potesse da soli costruire una città giusta, ci volevano molti passaggi che non erano realizzabili nel tempo presente. Ma insomma, voi capite, è troppo attraente questa cosa, o quantomeno più che attraente, perché lui non dice che è attraente, lui dice che si vergognerebbe a non farla. Lui dice esattamente questo, parte senza molte illusioni e parte con molte perplessità, ma si dice: se mi chiamano dicendo hai l'occasione, qui c'è un tiranno pronto a fare quello che vuoi tu, che ti dice benissimo facciamo la città giusta e non vieni, è chiaro che lui come fa a non andare, deve andare, no? E infatti va e accade, come tutti sappiamo, una catastrofe, no? Accade letteralmente una catastrofe. E la catastrofe la racconta lui stesso. Adesso vi leggo che cosa dice lui. Lettera settima. E questo è un passaggio, diciamo così, sono alcuni passaggi che non interessano solo la vicenda di Dione, di Dionigi di Siracusa, ma che cosa lui ha in mente quando parla di filosofia. Ed è interessante, no, leggerla, perché misuriamo la differenza di quello che diventa nelle nostre mani la filosofia, in quanto disciplina, materia scolastica, che va tutto bene, per carità, no? Bisogna capire, le cose sono sempre complicate nella vita degli esseri umani, però uno dice, ah, ma è nata da qui la filosofia e poi è diventata, quante interrogazioni, professore, ma tu ancora devi fare la seconda interrogazione? Cioè, quest'altra vita che hanno le cose. Allora, scrive il Platone nostro, appena giunto, pensai di dover per prima cosa sperimentare se davvero Dionisio era acceso dall'ardore filosofico come da un fuoco o se erano infondate le molte notizie giunte ad Atene. Quindi lui arriva e già è sospettoso, dice, ma sarà poi così come me l'hanno raccontata che questo è davvero? Ora, c'è un modo niente affatto volgare per fare questa prova, cioè per provare se uno ha un animo filosofico oppure no. Ed è questa prova veramente opportuna quando si ha a che fare con tiranni e soprattutto quando accapita che siano imbevuti di formule imparate. Che cos'è l'idea? Che cos'è la definizione? Le formule imparate. Che cos'è l'idealismo? Che cos'è l'empirismo? E via, no? Di questo senso. Sa tutto, 10. Come subito, e appunto questo era il caso di Dionisio, come subito mi accorsi. A questa gente, ecco, attenzione, perché qui diventa persino un po' cattivo, a questa gente, cioè a questi che con quattro formule credono di essere filosofi, a questa gente bisogna mostrare cos'è davvero lo studio filosofico e quante difficoltà presenta e quanta fatica comporta. Allora, se colui che ascolta, è dotato di natura divina ed è veramente filosofo, congenere a questo studio, degno di esso, giudica che quella che gli è indicata sia una via meravigliosa e che si debba fare ogni sforzo per seguirla e non si possa vivere altrimenti. La filosofia non è una materia che si aggiunge nel curriculum scolastico. Dice, ci mettiamo un po', ci mettiamo un po' di filosofia e siamo a posto, no? Come quando fanno, non so, all'università di medicina, in cattolica dicevano, eh beh, però insomma, un medico deve avere una coscienza morale, allora facciamogli fare un esame di filosofia morale. E questo è evidente, una persona che non ha letto questa cosa, o se l'ha letta se l'è dimenticata. No, non serve a niente un esame di nozioni, di filosofia. Cosa diceva Kant della morale? Ma tu chi sei? Questa è la vera differenza, no? Allora, secondo me, eccetera, eccetera, giudica che quella che gli regala è una vita meravigliosa, che si debba fare, che non si possa vivere altrimenti. Quindi unisce i suoi sforzi con quelli della guida. La filosofia, vedete, ha detto bene, Florino, non ha maestri, ha guide. Maestro è uno che... Maestro era Pitagora che stava dietro a una tenda, no? Che diceva, voi tutti zitti, io parlo e voi imparate a memoria. Quel maestro. Però di lì poi è nata la filosofia, perché lo stesso Pitagora, per la verità, dopo 5 anni tirava sulla tenda e diceva venite di qua che siamo amici. Allora cominciavano a essere filosofi, no? Perché erano amici con una guida, diciamo così, uno più anziano, uno che ci aveva provato prima di loro, che aveva sbagliato prima di loro, no? E che quindi ne sapeva un pochino di più. Quindi unisce i suoi sforzi con quelli della guida e non desiste se prima non ha raggiunto completamente il fine o non ha acquistato tanta forza da poter progredire da solo senza l'aiuto del maestro. Così vive e con questi pensieri chiama la filosofia e continua bensì a dedicarsi alle sue occupazioni, ma si mantiene in ogni cosa e sempre fedele alla filosofia e a quel modo di vita quotidiano che meglio di ogni altro lo può rendere intelligente, di buona memoria. Capace di ragionare in piena padronanza di sé, il modo di vita contrario a questo egli lo odia. Quelli invece che non sono veri filosofi, ma hanno soltanto una verniciatura di formule, questa è una frase meravigliosa, eh? In generale hanno un ottimo posto nei giornali, come la gente abbronzata dal sole, che si è fatto un po' di abbronzatura, qualche nozioncina di filosofia la so anch'io. Chi era Heidegger? Beh, più o meno, ho orecchiato. Vedendo quante cose si devono imparare, quante fatiche bisogna sopportare, come si convenga seguire tale studio la vita regolata ad ogni giorno, giudicano che sia una cosa difficile e impossibile per loro. Sono quindi incapaci di continuare a esercitarsi e alcuni si convincono di conoscere sufficientemente il tutto e di non avere più bisogno di affaticarsi. Vanno in internet, vanno a vedere in Wikipedia e hanno finito la fatica. Questa è la prova più limpida e sicura che si possa fare con chi vive nel lusso e non sa sopportare la fatica, sicché costoro non possono poi accusare il maestro ma se stessi se non riescono a fare tutto quello che è necessario per seguire lo studio filosofico. In questo modo... Parlai anche a Dionisio, pover'uomo, gliel'ha dette queste cose. Non gli spiegai ogni cosa, né del resto egli me lo chiese, perché presumeva di sapere e di possedere sufficientemente molte cognizioni, e anzi le più profonde, per quello che aveva udito dagli altri, che aveva udito, non aveva costruito niente da sé. In seguito mi fu riferito. Egli ha anche composto uno scritto, ci siamo, su quello che allora ascoltò e fa passare quello che ha scritto per roba sua e non affatto come una ripetizione di quello che ha sentito, ma di questo io non so nulla. Anche altri, io so, hanno scritto di queste cose, ma chi essi siano neppure essi sanno. Questo tuttavia io posso dire di tutti quelli che hanno scritto e scriveranno dicendo di conoscere ciò di cui io mi occupo per averlo sentito esporre o da me o da altri, che non capiscono nulla, a mio giudizio, di queste cose. Su di esse non c'è, guardate, su di esse non c'è, né vi sarà alcun mio scritto. Sta parlando uno degli scrittori più grandi e più prolifici della storia dell'umanità. Un uomo che ha scritto migliaia di libri, di pagine, a un livello che è considerato uno dei più grandi scrittori che mai il mondo abbia conosciuto, sta dicendo... Non vi sarà mai un mio scritto sulla filosofia. Fa pensare, naturalmente, no? Su di esse cose che dice lui, non ce ne vi sarà alcuno scritto, perché non è questa scienza mia come le altre. Ecco un altro punto che, come dire, dovrebbe scoraggiare il modo in cui noi insegniamo la filosofia. Certo, è meglio che la insegniamo, perché si gettano semi, poi possono anche trovare il terreno opportuno. Però è chiaro che uno che sta dicendo questo, che è il padre della filosofia, sta dicendo che no, la sua scienza non è come le altre e quindi non la si può trasmettere per istruzione. Ma appunto bisogna avere una scuola, vivere insieme, tutti i giorni discutere, tutti i giorni confrontarsi e crescere conformemente e lavorare con fatica e, come dire, tenere ai margini tutte le altre cose pure importanti della vita. È questo che ti fa diventare filosofo, non il fatto che hai letto tanti libri. Questo sta dicendo che è scoraggiante per gente come noi che ha letto tanti libri e hanno pure laureati in filosofia, no? E non c'è da fidarsi, insomma, no? Mi avete laureato, ma è molto socratico, no, capite? E qui continuamente risuona, non so niente, non so niente, non so niente, no? È evidente. Perché non è questa scienza mia come le altre, essa non si può in alcun modo comunicare. Oggi è il mondo della comunicazione, non si può comunicare. Quello che stiamo facendo qui è inutile se non accade quello che diceva Florinda, che citava quello che sto per leggere, se non c'è una favilla, se non da quello che uno dice, non perché comunichi la filosofia. Se uno pensa di comunicare la filosofia è matto, non ha capito. Discute, parla, usa la lingua, usa tutti i mezzi che ha a disposizione, anche la scrittura se serve, l'ha usata anche lui, ma ha uno scopo differente dal comunicare e dall'istruire, a tutt'altra fine. Essa non si può in alcun modo comunicare, ma come fiamma s'accende da fuoco che balza, nasce d'improvviso nell'anima, dopo un lungo periodo di discussioni sull'argomento, è una vita vissuta in comune e poi si nutre di sé medesima. E poi quando uno ha fatto questo salto, che c'è entrato dentro, ecco, poi può crescere da sé, può da solo, e allora diventa una guida, no? Diventa qualcheduno che ha da darti qualche cosa, perché ti trasmette con la parola anche, con la scrittura anche, ma non necessariamente in questo modo, ti trasmette attraverso un modo che si potrebbe definire musicale, magico musicale, ti trasmette una visione, un sogno, diceva, vedi, per la prima volta vedi quello che non sai, vedi quello che sai e che stai cominciando pianino a chiarire dentro il tuo animo, e che non è una nozione, è un modo della vita, un modo di atteggiarti nella tua ignoranza, un modo di atteggiarti nella tua consapevole ignoranza, no? E quindi nella tua dignità umana, perché la dignità umana nasce là dove tu vedi i confini del tuo sapere, no? Vedi quel che il tuo sapere, illuminando, crea come ombra ulteriore, no? Crea come ulteriorità che non finisce mai, che è una infinita, un infinito cammino. Allora, con Dionigi il giovane le cose finiscono male, naturalmente. Platone se ne va senza avere concluso nulla, e passano altri anni, e un Platone 66enne, vecchio scoccio, e Dione di nuovo dice: no, guarda che Dionigi si è finalmente convinto, io l'ho convinto, perché Dione è lui che non si convince, no? E allora Platone si rimette per mare un'altra volta, questa volta con meno speranze che mai, e appena arrivato a Chiara della Catastrofe, cioè in realtà Dionigi voleva catturarlo lì, manda in esilio Dione viene cacciato da Siracusa, Platone è praticamente prigioniero di Dionigi, che non osa ucciderlo ma che non gli consente di ripartire, e lo salva Archita. Vi dicevo che Archita gli era utile come amico. Archita, saputo la notizia, prende una trireme e va nel porto di Siracusa e dice: adesso mi date Platone o qui facciamo la guerra. Ed è in questo modo raccambolesco che Platone riesce a tornare ad Atene. Intanto Dione però non si rassegna, anzi da esule organizza un piccolo esercito e assedia Siracusa. E sapete chi va a morire sotto Siracusa, perché così si comprende che cos'è l'Accademia? Molti giovani accademici. L'impresa di Dione contro Siracusa è sovvenzionata in parte dall'Accademia, e giovani discepoli dell'Accademia, prendono il mare e vanno a combattere con Dione, il quale effettivamente riesce a catturare, a conquistare la città, si impadronisce della rocca, ma dopo poco muore per una congiura e il tutto finisce nel nulla. Bisogna aggiungere un'altra notizia che completa l'idea che ci facciamo della scuola di Platone, dell'Accademia. Non è così strano, non è soltanto perché Dione era così innamorato delle idee di Platone che l'Accademia gli dà soldi, che l'Accademia manda dei giovani a combattere con lui. No, l'Accademia aveva ormai, era cresciuta negli anni, aveva stabilito tutta una serie di relazioni nella Grecia e fuori della Grecia. Aveva creato delle dépendance, chiamiamole così, piccole scuole che si rifacevano all'Accademia di Platone, che la imitavano. Non solo, ma siccome Platone ormai era famosissimo per questa sua ricerca politica, no? Per questa idea della giusta città, c'erano delle richieste di città diverse che chiedevano a Platone: facci tu le leggi, facci tu le leggi, che così noi vivremo meglio, che così avremo le leggi fatte da uno di fuori, da un grande sapiente, che non è, come dire, preso dalle nostre beghe interne. E Metaponto, per esempio, Metaponto chiese a Platone di fare, lui non lo fece personalmente, disse: rivolgetevi ai miei allievi. Ma l'esempio più clamoroso è quello di Asso, perché ad Asso i discepoli di Platone, uniti a Ermia, che era il tiranno di Asso, costruirono effettivamente una legislazione che sottoposero al vaglio di Platone, e Platone scrisse loro una lettera, la lettera sesta, che assieme alla settima è quella che viene considerata più probabilmente autentica, scrisse una lettera che adesso vi leggerò, nella quale si intuiscono queste relazioni che ormai l'Accademia cresciuta aveva intorno a sé e creava intorno a sé. Questo episodio viene opportuno per rinforzare quello che diceva Florinda sulle leggi. Le leggi è l'ultimo dialogo scritto da Platone, è il dialogo della vecchiaia, è considerato il suo testamento politico-filosofico, si chiama Leggi. E pensate, questo libro è persino più lungo di quello della Repubblica. La Repubblica è in 10 libri, questo è in 12 libri, e racconta una camminata, diciamo, un viaggio a piedi, come si viaggiava nell'antichità, nell'antica isola di Creta, verso il monte nella cui caverna, no, era nata, insomma, tutta la grecità sostanzialmente, tutte le civiltà si ripetevano da questa origine, no? Dal monte Ida, dalla caverna del monte Ida, e sono in cammino le tre grandi legislazioni della tradizione greca, quindi Creta, Sparta ed Atene. Quindi Minosse, Creta, Minosse addirittura siamo nel mito, no? Licurgo è invece un personaggio storico che ha dato le leggi a Sparta, e ovviamente Solone per quello che si riferisce ad Atene. Sono i tre grandi legislatori, e c'è un grande confronto tra questi tre attraverso tre personaggi che li incarnano: Clinia, naturalmente, Megillo, che è lo spartano, e lo straniero di Atene. Chi pensate che sia lo straniero di Atene? Evidentemente è Platone, no? È la prima volta che Platone si rende protagonista di un dialogo, perché prima c'è sempre Socrate, no? È la prima volta, a quasi 80 anni, che osa dire: questo lo dico io, no, questo è proprio, come dire, farina del mio sacco. E naturalmente questo dialogo, molti hanno detto, ma è molto diverso dalla Repubblica, sembra che Platone si sia contraddetto, oppure che è deluso da tutte le vicende che appunto lo hanno caratterizzato a Siracusa, si è reso conto della follia di questo stato comunista, come diceva Florinda, e adesso si è ricreduto, è andato un po' più indietro, è una più moderata visione del... No, non c'entra niente. Questo è un documento per dire come fare le leggi nelle città che ci sono. Nelle città che ci sono, per ottenere una minore ingiustizia, diciamo così, questi sono i modelli che possiamo seguire, e i tre che camminano, i tre discutono fra di loro della bontà delle leggi di Licurgo, della bontà delle leggi di Solone, della bontà dell'antica tradizione di Creta e di come mettere insieme il meglio di tutte queste tradizioni per offrire, diciamo così, la soluzione più adeguata alla realtà. Ma c'è un passo delle leggi dove Platone dice espressamente: certo, questa non è la città ideale, questa non è la città che noi abbiamo sognato nella Repubblica, e dice proprio così, perché la città della Repubblica è possibile solo a dei o a discendenti di dei, solo a dei o a discendenti di dei. Certo, si è reso conto, no? Si è reso conto che, per dirla con un filosofo del nostro tempo, occorre qualcosa di più dell'uomo che conosciamo sin qui. Occorre qualcosa di un uomo che è oltre l'uomo che conosciamo sin qui, che è oltre l'uomo che conosciamo sin qui. Ecco, vi dicevo, per prendere in mano la situazione, capire dove viveva Platone, come viveva Platone, proprio la situazione di Asso è quella che ci fa capire come viveva questa gente, no? Come si trattavano fra di loro, quali erano i rapporti tra Platone, lo scolarca e i suoi discepoli, come questi si andavano peregrinando nelle terre della Grecia, e non soltanto della Grecia, che tipo di rapporti. Allora vi leggo la sua lettera sesta. La lettera sesta di Platone è rivolta appunto agli amici di Asso, tutti amici sempre, no? Lì ci sono solo amici, non ci sono, come dire, apostoli, no? Quello è un altro mondo. Questo è un mondo degli amici, no? E come scrive agli amici di Asso? Lettera sesta. Platone a Ermia, Erasto a Corisco, con l'augurio di star bene. Ora, Erasto e Corisco sono i suoi allievi, che sono andati in questa città di Asso. Asso è un luogo in cui una comunità platonica, appunto, era stata fondata una scuola, lì a imitazione di quella ateniese, ed era però in una situazione molto difficile. Ermia ne aveva il potere. Ermia non era soltanto, diciamo così, il padrone di Asso, ma era anche il tiranno di Atarnea, ed era una situazione difficilissima perché era sotto il dominio dei persiani, era con i persiani che lui se la doveva giocare, e non poteva, diciamo così, non aveva la forza di sottrarsi all'influenza persiana. Era un governo fantoccio, se vogliamo, no? Che cercava di non essere più fantoccio, che cercava in ogni modo, alleandosi con i platonici, alleandosi con l'Accademia, con i greci, quindi, no? Cercava un po' alla volta, con una politica pericolosa e difficile, infatti finirà male, povero uomo, cercava di sottrarsi all'influenza. E proprio perciò, insomma, si elabora questo progetto di mettere la città di Asso sotto una giurisdizione che nasceva direttamente da Platone, dai platonici. E allora, avuto notizia di ciò, Platone scrive questa lettera ufficiale. Questa lettera ufficiale non è come potrebbe apparire a prima vista, dice: è venuto a sapere la cosa, dice: come mi piace. No, è chiaro che ci sono stati rapporti molto profondi e complessi, e questa lettera è come un documento, è come un giuramento, è come una lettera sulla quale gli amici giurano, no? Per conservare, diciamo, la legislazione. Allora, Platone a Ermia, Erasto a Corisco, con l'augurio di star bene. Un Dio, mi pare, vuole concedervi con benevolo amore e in larga misura, se saprete accoglierla, una buona fortuna, perché voi abitate vicini l'un l'altro e siete in grado di prestarvi grandissimi mutui servigi. Ecco questa idea della vita comune, no? Siete uno accanto all'altro e vi potete sorreggere a vicenda. A Ermia, infatti, non occorre gran coppia di cavalli o di aiuti militari d'altro genere, e neppure l'oro accrescerebbe di nulla la sua potenza, ma ha bisogno di amici fidati e dal cuore sano, l'amicizia, no? Di persone che condividono un progetto. Però io non parlo se altri parlano, perché è una questione di stile. Se vogliono parlare, possono parlare. Chiedono di parlare e tutti li ascoltiamo molto volentieri. Erasto e Corisca, d'altra parte, a quella loro bella scienza, hanno bisogno di aggiungere anche la scienza di guardarsi dagli uomini scellerati e malvagi e insieme hanno bisogno di una certa forza per difendersene. Vedete come Platone sta comprendendo molte cose. Io ho formato questi due miei allievi, sono di cuore fidato, sono gente buona, sono di animo generoso e di animo sapiente, ma hanno poca esperienza del mondo. Invece l'altro, che è un tiranno, sa come è fatto il mondo, sa chi sono gli uomini scellerati, sa che cosa sono le minacce della vita, e quindi insieme possono darsi reciprocamente aiuto. Loro possono dare una sapienza che evidentemente il nostro Ermia non ha, ma Ermia può dare a loro una conoscenza del mondo, degli uomini, della politica che loro non hanno. Di questa scienza essi, gli uomini malvagi, sono privi per essere vissuti di questa scienza essi, miei allievi, sono privi per essere vissuti a lungo insieme con noi uomini tranquilli. Quindi la patria della filosofia è un luogo dove si sta come uomini tranquilli, e quindi dove non c'è bisogno di difendersi dalle minacce degli altri, dall'assalto degli altri, dalle passioni degli altri. La città infiammata, come si dice nella Repubblica, che ricordava prima, è la città trifosa, è il verbo, è la parola, l'aggettivo greco, la città che è sconvolta dalle passioni. No, qui dentro tra noi si sta tranquilli, nessuno è aggressivo, nessuno vuole a danno degli altri qualcosa. Ed è per questo che si hanno bisogno, secondo me, di tale aiuto, per non essere costretti a trascurare la sapienza vera, a occuparsi più che non convenga di quella umana indispensabile, a occuparsi più che non convenga di quella umana. Dobbiamo prendere coscienza di che mondo è quello in cui viviamo, ma non occupiamocene oltre misura, perché dobbiamo tranquillizzarci e vivere nella serenità dello spirito, quindi pronti, attenti, ma anche, come dire, mettiamo nella nostra riserva di vita che al centro c'è la filosofia, che al centro c'è quella vita che ha descritto Platone. E questo, appunto, per quello che ne posso sapere, io che non mi sono mai incontrato con lui, mi pare che Ermia, questa sapienza umana, la possieda, sia per natura e sia per l'arte, che nasce dalla esperienza. Insomma, che cosa voglio dire? A te, Ermia, io che ho sperimentato più di te, Erasto e Corisco, dico e assicuro e garantisco che non troverai facilmente altri uomini che siano degni di maggior fiducia di questi tuoi vicini. E per questo ti consiglio di cercare di farti loro amico, in ogni modo, purché giusto, e di considerare questa amicizia una cosa di sommo momento. Io garantisco, capite? È un documento. Io garantisco dei miei allievi. Questa è gente da bene, di cui ci si può fidare, diciamo così, no? A Corisco e ad Erasto consiglio ugualmente di avvicinarsi a Ermia, per stringersi in mutua amicizia con lui. Se poi qualcuno di voi, poiché nulla vi è di stabile tra gli uomini, volesse rompere questa amicizia, vedete, Platone conosce la vita, no? Cioè, sì, le amicizie sono belle, ma non è detto che durino sempre. Ecco, se accade un incidente, insomma, prima mandate a me e ai miei amici, quindi alla comunità, una lettera per dirmi le ragioni del dissenso. Io penso che i discorsi che vi giungeranno di qui, se la rottura non è grave, vi indurranno meglio di ogni incantamento, mediante il senso della giustizia e del pudore, a conciliarvi e a unirvi, ritornando all'antica amicizia e all'antica familiarità. Se tutti, voi e noi, vivremo da filosofi, secondo la nostra possibilità e la forza di ciascuno, quello che ora ho predetto si avvererà. Quello che invece accadrà se non faremo così non lo dirò, perché voglio fare un buon augurio, e quindi predico che se Dio ce lo concede tutto ci andrà per il meglio. Questa lettera leggetela tutti e tre insieme se lo potete, se no a due alla volta, e fatelo il più spesso possibile, considerandola quasi come il testo di un patto e di una legge inviolabile, come è giusto. Giuratelo con una serietà priva di rigidezza e con quella giocosità che suole accompagnarsi con la serietà. Giuratelo in nome del Dio che è guida di tutte le cose presenti e future, e del Padre Signore della guida e della giusta causa, che noi tutti conosceremo se saremo davvero filosofi, per quanto è dato a uomini beati. Ecco, traluce da questa lettera, secondo me, come si vive, qual era il costume tra queste persone nella scuola, no? come ci si trattava, come ci si pensava, come ci si univa. Adesso vi leggo invece un passo del Meneseno. Meneseno è un dialogo breve che parla della retorica e che è stato considerato il manifesto della scuola, perché dice come si accolgono, dice come devono essere le persone per essere accolte nella scuola, no? E quindi dice, e non pone delle condizioni, diciamo così, particolari, ma generali sì, e come. E dice così: qualunque cosa voi facciate, voi che chiedete di entrare, fatela però con virtù, la arete. Qui su questa sola parola ci sarebbe da fare una lezione lunga. L'arete non è la virtus cristiana, è casomai la virtus ancora latina. L'arete è la capacità di fare bene quello che si fa, cioè essere idonei a quello che si fa, fare in maniera armoniosa, appunto, compiuta. Tanto che si dice l'arete dell'occhio, l'arete dell'occhio è vedere bene, l'arete del cavallo è correre forte. Quindi non è una questione morale, è una questione più profonda, è una questione etica, di ethos, di comportamento. Qualunque cosa facciate, fatela con virtù, sapendo che se manca la virtù, questo è importante, ogni acquisto, ogni attività sono vergognosi e cattivi. Bisogna leggere con attenzione. Ogni attività, ogni acquisto, cioè se compro una casa ma non sono virtuoso, è una cosa cattiva. Se faccio un esame lo passo ma non sono virtuoso, è una cosa cattiva, che mi si ritorce contro. Sta dicendo questo, si capisce qual è la pedagogia di questa scuola, che non ti insegna semplicemente ad essere abile, a dire qual è il risultato, come si fa per ottenerlo, tutto meno che questo. Non perché questo sia disprezzato, ma perché questo non ti rende virtuoso, non ti rende buono, buono nel senso, come dire, moralistico, ma un uomo, un essere umano degno, decente. Sì, perché né la ricchezza porta onore a chi la possiede senza virtù, per gli altri tale uomo è ricco, ma non è ricco per sé. Né la bellezza e il vigore di un corpo in un uomo vile e malvagio, che appaiano come conveniente ornamento, ma sconvenienza mostrano. Anzi, lo mettono proprio in risalto, perché chi possiede tali ornamenti nel contempo ne mostra la viltà. Sta dicendo, il ricco non è mai ricco di per sé, è ricco per gli altri se non è virtuoso. L'uomo bello, la donna bella, sono delle qualità, insomma, che non sono indifferenti nella vita. Ma anche quelle, se non si accompagnano alla virtù, ma sono la bellezza di una donna malvagia, da poco, o di un uomo malvagio, ignobile, proprio la loro bellezza gli torna contro, no? Perché sono più visibili degli altri, no? Dice, guarda com'è bella quella ragazza lì, dice, se la fessi quant'è cretina. No. È inevitabile, no? Quindi sono messi in evidenza a loro danno, diciamo così. La stessa scienza, infine, badate, la stessa scienza, questo è tutto il mio discorso, potevo leggere queste due righe e vi risparmiavo un'ora, poverino. La stessa scienza, infine, separata dalla giustizia e dalle altre virtù, appare semplicemente come astuzia, panurgia, che bello, quello che si fa tutto, il
fureghino.
Esatto, in milanese dice il fureghino, no? Ci sono tra i nostri politici, questo è il fureghino in Giappone, sanno fare tutto, hanno le conoscenze giuste, no? Sono astuti, no? Ecco, questa qui è senza giustizia e le altre virtù, anche la scienza, il saper fare, appare astuzia, non sapienza, non sofia. E dunque tendete sempre, continuamente, ogni vostro sforzo, per quanto vi è possibile, a superare in gloria noi e i nostri antenati. Questo chiediamo da voi, che siate migliori di noi, tutto lì. Guai se non siete migliori di noi, ora lo dirà molto chiaramente. Se entrate in questa scuola è per uscirne migliori di noi, che pure vi abbiamo fatto entrare. Sappiate che se vi vinceremo in virtù, se noi saremo alla fine più virtuosi di voi, tale vittoria sarà per noi un disonore. Se saremo sopraffatti, tale sconfitta sarà la nostra felicità. Certo, il modo migliore perché noi siamo vinti e voi vinciate è che cerchiate di non sciupare la fama dei vostri progenitori, di non distruggerla, avendo coscienza che per un uomo il quale crede di valere qualcosa non c'è nulla di più vergognoso che mettere innanzi a titolo di onore non i propri meriti, ma la fama degli antenati. Gli onori dei genitori sono certo per i figli un bello e magnifico tesoro, ma usare un tesoro di ricchezze e di onori senza trasmetterlo agli eredi per mancanza di beni e di gloria acquisiti personalmente è cosa vergognosa e da vigliacchi. Se cercherete di fare quel che vi ho detto, verrete amici da noi, amici. Questa è la loro morale, no? Verrete amici. È Pitagora che tira sulla tenda, no? Che dice, vabbè, adesso siamo amici, basta. Non ci sono più gerarchie, c'è la grazia dello stare insieme, che quando uno parla l'altro lo ascolta, che quando uno ascolta l'altro ha il suo spazio di intervento e così via. C'è la grazia di stare insieme, non l'autorità dello stare insieme, no? Ma appunto l'acquisizione di un abito virtuoso, efficace anche, no? Perché la virtù è efficace. Quindi verrete amici da noi amici quando sarete qui condotti dal destino proprio degli uomini, arriverete qui per destino, non c'è nessuna necessità, è la sorte che ognuno ha in sorte, appunto, vi siete incontrati con noi, le porte sono aperte a queste condizioni, ma se non avrete cura di voi, questo è il messaggio socratico, questo è il messaggio socratico che accompagna tutta la vita di Platone, quando Socrate è in punto di morte, appunto, gli amici che lo accompagnano prima di bere la cicuta, in sostanza gli dicono, insomma, che cosa vuoi che ricordiamo di te, che cosa vuoi che facciamo, che cosa vuoi che siamo, no? In quanto tuoi amici, e quindi tuoi compagni di vita, qual è il tuo messaggio, qual è la cosa che dobbiamo tramandare di te? E lui risponde nella maniera più chiara, prendetevi cura della vostra anima, punto. Farete quello che io ho cercato di fare nella mia vita con tutti gli amici, l'unica cosa, appunto, che è molto socratico questa conclusione, l'unica cosa che vale la pena, che voi vi prendiate cura, perché io solo questo ho insegnato, di prendersi cura della propria anima. E quindi se voi vi prenderete cura della vostra anima, avrete fatto qualche cosa di buono anche per me, no? Sarò colui che è stato superato, dal vostro continuare a prendersi cura dell'anima. Quindi, ma se non avrete cura di voi, se sarete malvagi, allora nessuno vi accoglierà benevolmente qui. Cioè qui allora non entrerete, e molti probabilmente poi uscivano, no? Perché non si sa mai come si... Allora, dice, gli amici delle 5:30, non abbiate esitazioni. Io adesso leggerò soltanto una cosetta sulla morte di Platone, non vi perdete niente. Allora, solo due parole per concludere la vicenda di Asso, lasciata per aria. E la vicenda di Asso si conclude tragicamente, perché dopo la morte di Platone, Aristotele, che vi dicevo non andava d'accordo con i suoi condiscepoli, con Speusippo, primo scolarca, e con Senocrate, che è il secondo scolarca, che poi segue dopo Speusippo. A un certo punto Aristotele capisce che non è più aria, insomma, che lì non può andare avanti a insegnare perché il disaccordo è troppo profondo sulle idee di Platone, sulla politica, insomma, ha una sua via che deve seguire originalmente, se ne va, ma in un primo momento non si distacca completamente dalla scuola, si allontana da Atene per evitare appunto contrasti. Siamo in quella scuola lì dove non ci si fanno brutti scherzi, dove non si fa la guerra tra condiscepoli, ma uno vede che non è più aria, che gli altri non lo seguono, dice me ne vado. Dove va? Va ad Asso, perché ad Asso c'è una comunità appunto platonica, appunto quella che abbiamo visto istituita da questa lettera sesta. E da Asso poi Aristotele si muoverà perché verrà chiamato dal sovrano di Macedonia, dal re di Macedonia, per educare suo figlio, no? Achille, naturalmente.
Alessandro.
L'Achille del re. E allora lui va da Filippo e si porta con sé, naturalmente, tutte le preoccupazioni di Ermia, che è sempre più sotto il giogo persiano e che vuole liberarsi dal giogo persiano. E allora comincia un doppio gioco politico molto pericoloso, per cui Ermia è, diciamo, fedele ai persiani, ha un patto di alleanza con i persiani, è sottomesso in fondo ai persiani, ma sta tramando con la Macedonia perché spera che la Macedonia faccia un'invasione sulle terre ioniche e lo liberi dai persiani. E Aristotele è il tramite di questo gioco diplomatico pericoloso. Purtroppo il sovrano persiano viene a sapere la cosa, viene a scoprirla o quantomeno la subodora. Ermia viene quindi catturato, portato nelle terre persiane, viene, non mi ricordo dove, forse non lo sappiamo neppure, ma sostanzialmente viene torturato e viene crocifisso. Sì, lì non si andava per il sottile. Viene torturato e lui però ha una, come dire, questo è rimasto nella tradizione, ha un ultimo, come dire, insomma, dici l'ultimo desiderio. E lui dice: il mio ultimo desiderio sul patibolo, sta morendo, è che fate sapere ai miei amici che io non ho fatto né detto nulla che sia contrario all'onore della filosofia, no? Quindi punto di morte, ci ricorda dei suoi amici, io non ho tradito, insomma, no? Io sono rimasto fedele a quell'ideale. E naturalmente, come dire, Aristotele non è che questa cosa gli passa così. Aristotele ha passato la vita a distruire appunto l'Achille, il giovane aquilotto Alessandro Magno, per vendicarsi sui persiani. È il braccio armato della Grecia, armato da Aristotele, con molti problemi poi più avanti tra lui e Alessandro, ma inizialmente lui proprio lo scrive, ha vendicato Ermia, Asso, gli amici di Asso attraverso il giovane Alessandro, suo diretto discepolo, no? Suo diretto allievo. Ecco, l'ultima cosa, la morte di Platone, perché c'è una... Il secolo scorso si è scoperto un papiro che racconta la morte di Platone, non so se molti lo sanno, forse qualche collega lo ha letto. È abbastanza impressionante. È un papiro scoperto ad Ercolano che descrive le ultime ore del filosofo e vi leggo soltanto la parte finale. L'ultima visita che Platone ricevette fu quella di un caldeo. Una donna tracia suonava, si vede che nella stanza c'era una donna tracia che suonava ovviamente l'arpa, probabilmente la lira, per addolcirgli naturalmente la musica.
La voce calda, non ti si sente.
L'ultima visita che ricevette fu quella di un caldeo. Una donna tracia suonava e sbagliò il tempo. Platone, che già aveva la febbre, fece all'ospite un cenno col dito. Il caldeo osservò cortesemente che non c'erano che i greci a intendersi così bene di misura e di ritmo. La notte seguente la febbre si aggravò e forse in quella notte stessa Platone morì. Eravamo nel 347, Platone aveva più di 80 anni, in quel tempo già Filippo di Macedonia stava conquistando la Grecia e quindi l'ideale di libertà della città giusta di Platone finiva per sempre. Vi aggiungo un aneddoto che si è trasmesso nelle generazioni degli accademici per secoli. Questo aneddoto dice che quando andarono a scoprire la morte, che Platone era morto nella notte, su quello che noi chiameremmo il tavolino da notte, chissà come si dice in greco, o se esiste una cosa, insomma, qualcosa che stava vicino al giaciglio di Platone, c'era una tavoletta, quelle sulle quali si scriveva, si prendevano appunti, e sulla tavoletta c'era l'inizio della Repubblica. E la tradizione diceva che Platone, che aveva scritto la Repubblica 20 anni prima, ancora ci rifletteva, la correggeva, ci meditava se apportare degli ulteriori cambiamenti. E l'inizio è quello famoso: discesi ieri al Pireo, kateben sex ei peraia, peiraia, perché l'accento grave sulla ultima peiraia. Kateben, discesi, xes, eis, verso, peiraia. Che cosa vuol dire? E perché ci stava lì a pensare? Il Pireo. In una immagine che ricorre nel Timeo, che Platone scrive da vecchio, ma che immagina come continuazione della Repubblica, si dice di Atene che è come una donna, una dea, o come un uomo. Insomma, un essere umano, in cui l'acropoli, che sta in alto con tutte quelle cose belle che hai detto, è il volto, eh? E invece il Pireo, che sta in basso, ha il mare intorno, il mare periglioso e oscuro, il mare dell'aldilà, del non conosciuto, del timoroso, del pericoloso. E questa parte bassa sono le parti basse del corpo, sono il ventre e il sesso. Discesi ieri al Pireo. Tutta la Repubblica è questo, e ancora il Timeo è questo: scendere nelle passioni umane, scendere nella pancia, scendere nel sesso, scendere nel disordine marino, no? Nelle tempeste marine, e riportarle su, riportarle dove c'è il Tempio di Atena, dare norma al disordine, dare norma alla passione sfrenata, dare norma alla bestialità del tiranno, come si dirà alla fine della Repubblica, e quindi costituire l'armonia, non negare queste parti, ma costruire l'armonia di tutte le parti, no? Costruire un uomo pitagorico, si potrebbe dire. Questo era lo scopo della filosofia di Platone, e in fondo noi non siamo andati molto lontani di lì. La filosofia sempre chiede qual è il modo giusto di vivere insieme, questo chiede, no? Ovviamente ogni tempo impone analisi diversissime, problemi diversissimi. Cosa significa oggi vivere bene con l'Europa invasa da migliaia e migliaia di poveracci? Cosa significa vivere bene in questa situazione? Cosa significa vivere bene con la moneta europea che fa un sacco di disastri ma anche fa delle cose utili? Come se la deve mettere uno che frequenta non la sapienza economica in quanto tale, non la sapienza militare in quanto tale, non la sapienza delle banche in quanto tale, ma la sapienza, che non disprezza nessuna naturalmente di queste sapienze, ma che a tutte dà un sogno, per tornare. Se non hai il sogno di diventare umano, la vita davvero è poca cosa, no? La vita è poca cosa, è semplicemente proprio soltanto morte, eh? Soltanto venire meno, disgregarsi progressivamente delle cose giovani, delle cose belle che continuamente si trasformano. La filosofia è quella che ti consente di guardare questa trasformazione cogliendo nella trasformazione la luce dell'eterno, non dell'eterno come una cosa, la luce di una eternità della vita che si rinnova attraverso la vita e attraverso la morte. Ma per tollerare questo spettacolo, e anzi per nutrirsene, per farsene virtuosamente invadere, ci vuole una vita filosofica. Questa è l'opinione di Platone, che non ha niente a che fare con la cultura filosofica, che è una bellissima cosa, certo, ma del tutto insufficiente a questo fine, eh? Anzi, talvolta persino nociva. Guardatevi dai filosofi. Grazie della vostra attenzione. Se ci sono domande, abbiamo ancora un quarto d'ora. Se chi deve andare invece vada.